Immagino che ognuno almeno una volta nella vita sia stato vittima di qualche prepotenza, prepotenza in senso lato, qualcuno che si sentiva in diritto di prevaricare in qualche modo, si sentiva superiore, per cui si sentiva in dovere addirittura di fare qualcosa nei confronti di qualcuno, noi, di avanzare dei soprusi, atteggiamenti altezzosi, no? Specialmente se siamo delle persone deboli, hanno più terreno fertile. Ovviamente non sono mai atteggiamenti giustificati, a maggior ragione quando le persone si credono di essere. Allora si sentono espressioni come del tipo: lei non sa chi sono io, tu non sai con chi hai a che fare. E noi cosa rispondiamo? Ma chi ti credi di essere? Essenzialmente. Stamattina vedremo insieme ancora l'Epistola ai Galati, vedremo dal capitolo 6, versi da 1 a 5. Galati 6, da 1 a 5, che così dice: Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine, bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamina invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. E così ho intitolato questo messaggio. Poi capirete perché ho scelto questa immagine di un tacchino. Chi ti credi di essere? Appunto, vedremo appunto quattro punti: la responsabilità del peccato, adempiere alla vera legge, autoingannarsi, il giusto vanto. Siamo arrivati all'ultimo capitolo di questa epistola che ci ha accompagnati in questi mesi con degli insegnamenti così importanti. Sembravano relegati soltanto a quei credenti di quella zona della galassia, con i problemi che avevano i giudaizzanti, che volevano in qualche modo infondere quegli insegnamenti che facevano parte del primo patto, volevano in qualche modo trasmettere la loro cultura, la loro tradizione, insegnamenti ricevuti finché non giungesse la conversione. Paolo avverte di rimanere nella sana dottrina, quegli insegnamenti, quegli avvertimenti, che poi sono sempre insegnamenti, destinati a questi credenti che vivevano nella Galazia, una zona, regione dell'odierna Turchia, che erano tartassati da queste pressioni. E così da quegli insegnamenti di carattere prettamente dottrinale, morale, ricordiamo che uno degli argomenti più discussi è stato quello di vivere la nuova via in Cristo, spogliandosi da quelli che erano gli insegnamenti rituali del primo patto, che erano diventati ormai desueti, obsoleti, non più validi, almeno comunque non erano obbligati a seguire. Si è passati, dicevo, quindi a degli insegnamenti più di carattere pratico, comportamentale. Già la scorsa settimana abbiamo cominciato a vedere, no? Di trattare questi aspetti pratici della vita cristiana. Abbiamo spiegato la differenza tra le opere della carne e il frutto dello spirito, se vi ricordate. E la scorsa volta abbiamo concluso con questo versetto dal capitolo 26, scusa, dal capitolo 5, versetto 26. Non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Quindi accennato a qualcosa che era pericoloso per la comunità, quella di vantarsi. E stamattina vogliamo un po' approfondire questo argomento. Vediamo quindi il primo punto, la responsabilità nel peccato. Leggiamo il versetto primo. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine, bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Responsabilità del peccato altrui, ma anche il rischio di cadere noi stessi nel peccato. Paolo infatti sta dicendo di non puntare il dito verso il fratello che cade, perché magari è debole, rischiando di fare anche noi la stessa cosa. Paolo esordisce questo verso con fratelli, mette quindi bene in chiaro a chi si sta rivolgendo E un'altra cosa che va messa in chiaro è che si sta parlando di fratelli, quindi credenti, che si interfacciano con altri fratelli che cadono, che non persistono però nel peccare, ma che di tanto in tanto commettono qualche peccato, perché se persistessero non sarebbero fratelli. Colui che persiste nel peccato non è di Dio. Poi li definisce spirituali, accentuando quindi questa condizione, questo stato di spirituale, e che il fatto è che si debbano comportare come tali, cioè in modo spirituale, perché è questo che ci si aspetta. E proprio perché spirituali, si deve rialzare quel fratello caduto con uno spirito di mansuetudine, cioè di dolcezza, di amore, non stare lì a dare il carico da 11, come si suol dire, magari ecco con solennità, con chiarezza, ma con mansuetudine. L'immagine è chiara, è forte. Qualcuno che cade sta a terra, non rimane in piedi. Ecco che allora si deve dare una mano a rialzarsi. Perché succede questo? Perché magari non si ha la forza di farlo da soli, perché magari non si ha il coraggio. A volte ci si sente così sporchi, no? Indegni. E quello è il giusto atteggiamento che bisogna avere, il giusto atteggiamento nei confronti del peccato, quello stato di vergogna, di dolore, di rigetto per qualcosa di sbagliato che si è commesso. Ma non deve finire lì, no? Non dobbiamo farci schiacciare da quel senso di colpa. Dobbiamo rialzarci. Perché? Forse perché diciamo, ma sì, mettiamoci una pietra sopra, passerà, può succedere a chiunque. No, niente di tutto questo. Dobbiamo rialzarci perché Gesù è morto per quel peccato ed è per sangue versato che siamo giustificati, siamo purificati. Di conoscere quindi che non c'è peccato, per quanto grave, che non sia stato perdonato, che non può essere messo davanti a Dio per chiedere perdono ed essere quindi rinfrancati proprio per quel sangue versato. Abbiamo ancora stamattina ricordato con gli elementi del pane e del vino. Allora, qual è la funzione del fratello più maturo? È quello di ricordare tutto questo, ricordare che Gesù non ti condanna, perché la condanna del peccato non c'è più. Tutto questo va detto in un certo modo, con una certa mansuetudine, abbiamo detto, proprio come quello che ha fatto Gesù, con lo stesso atteggiamento fatto dal Signore Gesù. Un episodio fra tutti, la donna colta in adulterio. Conosciamo tutti la storia, però vogliamo leggere gli ultimi versi di questa storia, la parte finale, che si trova al Vangelo di Giovanni, al versetto 8, al capitolo 8, versetti 10 e 11. Gesù, alzatosi, le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neppure io ti condanno. Va e da ora in poi non peccare più». Qual è il monito per il fratello spirituale? È quello di non cadere anche lui nello stesso peccato, per cui magari si sente anche forte, no? Leggiamo sempre da Paolo in Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 12: «Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi non cadere». Ancora questo paragone, no? Questo atteggiamento di pensare di stare in piedi ma poi cadi, che non è una tua illusione. E ancora in Matteo, capitolo 26, versetto 41: «Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Quindi non fare molto affidamento su se stessi, ma sullo spirito che agisce in te. E ancora lo stesso Paolo, altrove, riporta anche lo scopo del giusto atteggiamento verso colui che è più debole. Romani 18, 1, 2: «Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione». L'edificazione nella Chiesa consiste anche in questo: aiutarsi non solo quando si fanno le cose giuste, ma anche quando si fanno le cose sbagliate. magari con interventi diversi, ovviamente, perché le casistiche sono diverse, la fattispecie è diversa, ma si cresce anche così. Questo atteggiamento da parte di chi è più forte che aiuta il più debole. Qui abbiamo dei scout, almeno abbiamo dei leaders. Scout mi sa che sono andati avanti fuori. Qual è il saluto scout? Ok, saluto scout. Ok, sapete cosa vuol dire? Il più grande che difende il più piccolo, vero? Questi già ai nostri ragazzi viene insegnato. Passiamo al secondo punto. Abbiamo visto la responsabilità del peccato, adempiere la vera legge. Rileggiamo il versetto 2. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Ecco finalmente la legge da seguire. Nei capitoli precedenti abbiamo speso molto tempo nello spiegare ciò che riguardava la legge e nello specifico come i giudaizzanti, abbiamo detto anche prima, imponevano di seguire ancora quelle regole del primo patto, tra cui la circoncisione. Se vi ricordate, no? Abbiamo spiegato molto a fondo questo, come era doveroso fare. Ma c'è una legge, un comandamento, che Gesù ha detto di seguire. Lui, che la legge la conosceva e che l'ha portata a compimento, lui che ha sfrondato la legge di tante pratiche decadute che ormai avevano aggiunto nel corso dei secoli, che col nuovo patto quindi non hanno più senso di esistere, e che lui che ha sintetizzato in un modo geniale, magistrale, tutta la legge in due comandamenti. Quali? Li conosciamo, dai, leggiamoli in Vangelo di Matteo, capitolo 22, dei versetti 34 e 40, con un preambolo. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova. Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo simile a questo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E con questo il Signore Gesù aveva tappato la bocca a tutti. Chiaro, conciso, insindacabile, che produce però responsabilità a chi vuole seguire Gesù, vuole fare la sua volontà. E ancora leggiamo in Romani, capitolo 13, versetti da 8 a 10, non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. E così, come si adempie la legge? Con l'amore. Semplice. Amare il prossimo implica portare i pesi l'uno dell'altro, significa mostrare in modo pratico questo amore, significa essere disposto a stare allo stesso livello, portare la stessa quantità di peso, né più né meno. Mi è venuta in mente un'immagine un po' triste, ma che rende l'idea, immagino, spero. Non so se avete mai visto, partecipato a qualche funerale, in cui si vede la bara viene portata non dagli addetti alle pompe, delle pompe funebri, bensì da familiari, amici, autorità a volte, che si offrono di portare la bara. Ebbene, se sono tutti della stessa altezza fisica, beh, dovrebbero esserlo, perché sennò ci sono degli scompensi, no, nel trasportare la bara. Lo diventano in quel caso anche per importanza. Tutti alla stessa altezza. Il peso viene livellato su tutti, a prescindere di quanto sia importante. Grado di parentela, autorità, in quel caso. Ma al di là di questo esempio, era per far capire che nella Chiesa essendo tutti membra del medesimo corpo, come sempre dice Paolo altrove, il peso di qualcuno non può essere solo il suo, deve essere portato. E quindi un invito, anzi, un comandamento di rendersi disponibile, chiedere, essere attenti ai bisogni e alle difficoltà anche degli altri, come gli altri vogliono in qualche modo servire, ma hanno tante difficoltà, tanti impedimenti, capire un po' dov'è il problema, ma anche a nostra volta quello di condividere i nostri problemi. Noi non ne siamo esenti, anche se siamo spirituali, e portarli insieme agli altri perché si sono condivisi. Veniamo al terzo punto: autoingannarsi. Rileggiamo il versetto 3. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Chi si loda si sbroda, recita un famoso proverbio, no? E la cosa pericolosa è quanto questo poi abbia delle conseguenze sugli altri. Così questo atteggiamento di superiorità, come primo effetto negativo, ha solo effetti negativi a mio avviso, è quello di prendere distanza dagli altri, no? C'è l'immagine del piedistallo su cui si sale, no? Che cosa fa? Mette distanza con gli altri e ti fa guardare dall'alto verso il basso. E qui l'apostolo avverte quando dice: pure non essendo nulla, perché quel piedistallo il più delle volte non ha solide fondamenta, e quindi si rischia di cadere perché si pensa di stare al sicuro, quando invece non si è al sicuro. L'inganno sta di aver raggiunto una posizione elevata costruita su qualcosa che non conta niente. Sapete come diceva mio padre? O vallo un coppa a munnezza. Traduco: il gallo sull'immondizia. Il gallo di se stesso è un animale, no, che si dà tante aree. Avete mai visto un gallo quando viene buttato in mezzo alle altre galline? Vabbè, non penso che tutti abbiate avuto questa esperienza, ma da ragazzo l'ho avuta. Il gallo, quando lo butti, sembra che sta cadendo, si rialza e comincia a fare così. È veramente epico il gallo, come si comporta, un atteggiamento così particolare, ma ti fa capire molto, perché molto spesso il gallo non è grande come le altre galline, anche più piccolo, però si dà tante aria. Quindi, per dare un'immagine di come si vanta quando non può farlo. Ma questo vale per tutti, non solo per i superbi. Se non siamo attaccati a qualcosa di sicuro, non possiamo fare nulla di buono. Allora ci viene in mente il Signore Gesù quando parla del capitolo di Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 5. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Ecco il piedistallo su cui possiamo salire, il Signore Gesù, colui che è la base solida, sicura, per cui rimanere attaccati, e dobbiamo farlo, rimanere ben attaccati. Passiamo al prossimo punto. Abbiamo visto la responsabilità nel peccato, adempiere alla vera legge, autoingannarsi, il giusto vanto. Rileggiamo i versi 4 e 5. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Cosa dobbiamo fare allora? Leggiamo ancora cosa dice Paolo, o meglio, Dio attraverso Paolo a questo proposito. Torniamo su Romani, capitolo 12, versetto 3 e il versetto 16. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Salto al versetto 16. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento, livellamento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Da una parte abbiamo la sobrietà come chiave per vincere la superbia, Sovranità basata sulla fede assegnata da Dio. L'altra chiave è l'umiltà, che è proprio l'antitesi per eccellenza alla superbia. Paragonarsi quindi a se stessi, a quello che siamo, a quello che facciamo e non agli altri. Specialmente quando gli altri sono, tra virgolette, peggio di noi. No, è facile paragonarsi a chi sta peggio di te. E no, ci fa sentire superiore. Conoscete tutti il film di Fantozzi, no? Perché credete che questo film abbia avuto così tanto successo? Perché ti fa sentire bene, e ti fa sentire allegro, ti diverte, no? Perché tu ridi sulle disgrazie altrui, sui fallimenti degli altri, pensando che tu sia migliore. In realtà quello è stato fatto molto geniale, in modo molto geniale, perché in realtà sei tu. Solo quella era una caricatura, ovviamente, però ecco, questo è un po' l'effetto. Avere un concetto sobrio significa anche non passare all'eccesso opposto, cioè mancare di autostima. Pensare di non valere nulla, che tutto quello che facciamo è sbagliato, che non viene apprezzato dagli altri. Allora in questo caso si deve pensare all'opera di Gesù, per mezzo della quale siamo stati eletti, siamo stati privilegiati, per merito suo ovviamente, e ci ha dato una posizione che nessun altro poteva darci. Abbiamo detto anche stamattina nelle preghiere, sentito, siamo preziosi agli occhi suoi, una cittadinanza celeste. E Dio poteva dirlo per Israele, a maggior ragione lo dice per la sua Chiesa. E infine, lasciare che gli altri parlino di noi. Tuttavia, quando riceviamo una lode, un apprezzamento per il lavoro svolto, dobbiamo stare attenti a come reagiamo. Non dobbiamo gonfiarci, come fa il tacchino, no? Appunto. Non dobbiamo inorgoglirci. Il tacchino, per quanto si possa gonfiare, rimane sempre un tacchino, alla fine. Ma dobbiamo rendere lode a Dio, che ci ha resi capaci di operare in un modo edificante per Lui, per la sua Chiesa. È Lui che ci rende capaci, conferendoci quei doni che mettiamo poi al suo servizio. Questo brano si conclude con un verso, verso 5, che sembra contraddire quanto abbiamo già espresso riguardo il verso 2. Qui il riferimento è al proprio dovere, alle proprie responsabilità, di cui siamo investiti nei confronti di Dio e nei confronti del prossimo, chiunque esso sia, quelle responsabilità e quei doveri che dobbiamo svolgere in un certo modo, perché un giorno saremo giudicati per quello. Giudicati nel senso non condannati, ma valutati. C'è qualcosa che compete a noi soli. Al massimo possiamo, anzi dovremmo, chiedere a Dio in preghiera e agli altri per intercessione che possiamo adempiere ai nostri doveri, alle nostre responsabilità, ai nostri compiti, a ciò che ci siamo prefissi di perseguire. E qui mi vengono in mente due categorie di doveri e responsabilità. I nostri doveri morali, etici, pratici, spirituali, verso il prossimo e verso Dio, e i nostri doveri e responsabilità per i ruoli che ricopriamo al lavoro, in famiglia, genitori, figlio, moglie, marito, nella Chiesa, anziani, diaconi, responsabili di altre cose. Io trovo di grande incoraggiamento il martedì quando tra le richieste di preghiera vediamo anche di pregare per l'autorità in generale, ma anche l'autorità della Chiesa per gli anziani. E vi posso garantire che c'è un gran bisogno. Continuate a farlo. Proprio perché a volte ci sono le scelte anche difficili, compiti anche difficili da portare avanti, quei lavori che svolgiamo nella Chiesa, e far incastrare un po' tutto. Ci vuole molta saggezza, molta disciplina. Saper organizzarsi è tutto ciò che compete a colui che è stato chiamato a svolgere un particolare compito nella Chiesa. In conclusione, il tacchino tutto sommato non è un bel animale, vero? Se tu lo guardi, c'ha questa faccia brutta con questi bargigli, alcuni piace, alcuni affascina, ma c'ha un piumaggio nero con qualche sprazzo di bianco tutto arruffato, no? Lo vedi anche dalla foto. E chissà se ne è consapevole, sta chi ne è consapevole che è così, però ci crede. Come molti animali, si gonfia, no? Si ingrifa così per un particolare motivo: fare impressione. Fare impressione verso i predatori e verso le prede, che in questo caso sono le femmine, quindi durante il corteggiamento fa tutta questa scena. Ma sappiamo che quando si sgonfia rimane un animale goffo, un po' ridicolo. Non so se avete visto un tacchino quando cammina, sembrava un un'oliva che cammina, è anche abbastanza stupido come carattere, insomma, ecco. Molto diverso è il discorso per molti altri animali. Il pavone, ad esempio. Il pavone è un animale che è bello di suo, maestoso diremmo, con quel piumaggio, quei colori, no? E non avrebbe manco bisogno di fare alla ruota. Come vedete, alla fine l'opinione che conta è quella dell'esterno, di chi guarda di fuori. Al tacchino diremmo: ma chi ti credi di essere? Sei brutto, non rimani diverso da quello che sei. Al pavone invece avremo solo ammirazione, comunque. C'è qualcosa di cui possiamo vantarci? Leggiamo in Seconda Corinzi, al capitolo 1, versetto 12. Questo è infatti il nostro vanto, la testimonianza, la nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e specialmente verso di voi, con la semplicità e la sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. L'Apostolo mette enfasi sulle qualità di Dio che hanno operato attraverso di lui e non su quelle qualità prettamente umane, carnali. Ancora, sempre l'Apostolo Paolo, 1 Corinzi, capitolo 13, versetto da 26 a 31. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi le cose che non sono per ridurre a niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanti nel Signore. È un brano, quest'ultima espressione, che Paolo ha ripreso da Geremia, quindi cosa vecchia, che Paolo si è limitato, tra virgolette, a ribadire. Nel regno di Dio avviene tutto il contrario a quello che avviene in questo mondo. Dobbiamo mettere da parte noi quello che siamo, che sappiamo fare, o almeno pensiamo di essere o pensiamo di saper fare, ed esaltare Dio per quello che Lui è, per quello che Lui fa, per quello che Lui ha fatto e per quello che farà. Vogliamo pregare. Signore, questi insegnamenti riguardano ognuno di noi, nessuno escluso. C'è un momento nella nostra vita in cui ci siamo sentiti superiori a qualcun altro, per qualsiasi motivo, ma tu ci richiami ad avere un concetto sobrio di noi stessi. Tu, Signore, che potevi essere altezzoso, potevi essere superbo quando sei venuto sulla terra, ma hai scelto di essere umile, di umiliarti, di servire tutti piuttosto di essere servito. Questo è l'atteggiamento, Signore. Noi abbiamo l'esempio per eccellenza davanti, Signore Gesù, la sua vita, le sue opere, i suoi insegnamenti. Vogliamo guardare te, Signore. Vogliamo amare il fratello, il prossimo, con i suoi bisogni, le sue difficoltà, scoprire, capire qual è il reale bisogno di chi c'è intorno, per poter intervenire in modo saggio e in modo opportuno. Insegnaci a farlo, Signore. Dacci la tua saggezza. Ancora stamattina abbiamo ribadito quanto sia importante rimanere attaccati a te per imparare da te e prendere da te quegli insegnamenti, quella linfa vitale. Dacci modo di farlo, di essere sempre disponibili a farlo. In nome di Gesù. Amen.